Astronauticast. Astronauticast, puntata 29 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 9 maggio 2024. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta eventualmente a scriverci qualche messaggio sul social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch. Nel caso ci seguiate in differita, ci potete sempre raggiungere sui medesimi social, magari lasciandoci un messaggio a commento della puntata. E non dimenticatevi che esiste anche forumastronautico.it e X che utilizziamo, nonché Mastodon. Tutti siamo presenti in ogni dove praticamente. Questa sera siamo in due. Ci sono io, Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine, e con me, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. E sì, Ricky, non ho fatto neanche in tempo a controllare le candele al Titan e a cambiare i tergicristalli alla Gemini, che abbiamo dovuto usarli di nuovo.
Guarda, per essere un po' più sul pezzo, ti dirò che stasera non siamo in configurazione Gemini, che ormai l'abbiamo già usata parecchie volte. Possiamo dire che siamo proprio in una configurazione Starliner, nel volo inaugurale con equipaggio, quindi solamente... Anche. Con due persone, perché il primo lancio è effettuato in questa maniera, esattamente come era successo con la Crew Dragon. Lancio che però era, diciamo, l'evento principale della settimana scorsa, che però non è avvenuto. Perché non è avvenuto? Dunque, il lancio era programmato per la notte in Italia tra il 6 e il 7 maggio 2024, a due ore dal lancio, quindi con già in realtà Butch e Sunny dentro la capsula, che stavano continuando in pratica l'operazione per agganciarsi ai sedili, quindi c'erano ancora gli operatori sulla rampa di lancio che li stavano aiutando per mettersi comodi e prepararsi per il lancio. È stato dichiarato uno scrub che la causa di questo scrub è stata individuata non tanto in un problema relativo alla capsula, meno per una volta, ma qualcosa di relativo al lanciatore, in particolare non dell'Atlas 5 ma del Centaur, quindi dell'upper stage di questo razzo che viene utilizzato da CS-T100. Una valvola di rilascio dell'ossigeno, appunto, che serve normalmente per modulare il flusso dell'ossigeno sull'upper stage. Man mano che, insomma, si stava iniziando a fare il caricamento dei propellenti, gli ingegneri dalla telemetria hanno visto che c'era un comportamento anomalo. In particolare c'erano quelle che loro hanno chiamato oscillazioni, insomma qualcosa che comunque era relativo a un comportamento di chiusura, apertura non completa, diciamo, non chiusura totale o apertura totale della valvola, ma comunque questo movimento oscillatorio che non si stabilizzava, e quindi non si riusciva bene a comandare questa capsula, nonostante si sia provato più volte a vedere se si riusciva a mitigare il problema. Quindi, insomma, data anche la delicatezza di questo lancio, si è deciso di non effettuare il lancio, che sarà poi rimandato a data da destinarsi. Si pensava che un'analisi di queste valvole durante il processo di scaricamento dei propellenti avrebbe potuto permesso agli ingegneri di poter fare un troubleshooting, diciamo, nelle ore immediatamente successive allo scrub. Però hanno visto che anche durante lo scaricamento dei propellenti queste valvole continuavano ad avere questi transienti oscillatori, tant'è che Tory Brun è andato un attimo un po' più nel dettaglio nelle ore successive, dicendo che queste valvole sono certificate per 20.000 200.000 oscillazioni. Quindi, se gli ingegneri, dopo questo, diciamo, nel processo di scaricamento dei propellenti, hanno addirittura deciso di riportare il razzo dentro al VIF, quindi il Vertical Integration, alla Vertical Integration Facility, per sostituirle, significa che queste oscillazioni erano arrivate ad un numero molto molto elevato, tanto da non garantire, insomma, da uscire da questi limiti tecnici, questi limiti di queste specifiche tecniche sulla loro vita media durante il volo, che essendo un volo con equipaggio è molto delicato, e quindi è necessario che queste valvole vengano sostituite, e sperando anche di identificare un po' meglio la causa del problema. In realtà anche Tory Bruno ha dato ancora una volta, ancora un po' più nel dettaglio, è sempre molto disponibile a dare anche dettagli tecnici. Tory Bruno, se lo conoscete, anche su X spesso risponde alle domande dirette dei vari fan, dei vari appassionati di astronautica. Ci fa sapere che questo problema in realtà era già stato visto altre volte, con la combinazione Atlas Centaur, che questo vettore viene utilizzato anche per lanci che non c'entrano niente con lo Starliner, ma per mandare in orbita dei satelliti. In quelle occasioni comunque si era riuscito a lanciare lo stesso, ma probabilmente perché c'erano anche dei parametri, dei constraint, dei vincoli un po' più laschi, proprio per il fatto che un lancio con un satellite è diverso da un lancio con equipaggio. Quindi non è un problema completamente nuovo. È probabile che sappiano esattamente cosa andare a guardare i tecnici, gli ingegneri della United Launch Alliance, ma fatto sta che queste valvole devono essere sostituite, e inevitabilmente, come vi dicevo, il razzo è stato riportato indietro. Tant'è che la nuova data di lancio probabilmente si va alla fine della settimana prossima, quindi forse il 18 maggio, no, adesso non ho il calendario sotto mano, sì, dovrebbe essere 17-18 maggio, comunque non è ancora stata ufficializzata. E il povero Butch e la povera Sunny ovviamente dispiaciuti, perché se li avete anche sentiti durante le interviste in questi ultimi giorni, sono super carichi, molto entusiasti anche delle performance di questa capsula durante il corso dell'addestramento, e più andavano avanti più conoscevano le capacità di questa capsula, che a differenza della Dragon offre un sacco di controlli manuali, e quindi per gli astronauti, insomma, diciamo un po' più hardcore, un po' più che vogliono poter agire sulla capsula e comandarla in caso di necessità, è una capsula molto molto interessante. Però fatto sta che la delusione è stata cocente. Però una frase simpatica che ha detto proprio Butch Wilmore, così rientrando dopo nel crew quarter degli astronauti in una conferenza stampa, dice: ma a me in queste situazioni mi viene sempre in mente una frase, che questa frase dice: ma voi preferireste essere a terra dispiaciuti di non essere andati nello spazio, o preferireste essere nello spazio desiderando di essere a terra? Nel senso, cioè, meglio stare qui a terra e capire cosa è successo, piuttosto che trovarsi con un problema critico in orbita che insomma, che avrebbe potuto fare dei problemi. Quindi dimmi, Paolo.
Astronauta filosofo.
Esatto. E questo scrub, se proprio vogliamo fare un po' i bastardi, si va ad aggiungere una serie di, insomma, sfortune incredibili dello sviluppo di questa capsula, che, insomma, insieme alla Dragon di SpaceX era stata selezionata da NASA nel 2014 appunto per avviare un programma privato per quanto riguarda il trasporto umano di astronauti verso la ISS dopo il pensionamento dello shuttle. E il primo volo di prova senza equipaggio dello Starliner era stato effettuato nel 2019, però goffamente il computer di bordo non si era sincronizzato correttamente con l'orologio del razzo, e quindi questo ha innescato una serie di accensioni dell'upper stage nel momento sbagliato, quindi gli ingegneri non sono riusciti a recuperare la situazione, quindi non hanno potuto fare docking con la ISS, che, diciamo, era uno degli scopi primari delle missioni inaugurali di queste capsule. Hanno dovuto praticamente fare un volo e richiamare la capsula a terra, che comunque è atterrata. Boeing di tasca propria ha dovuto sborsare dei soldi per attuare delle azioni correttive e fare un secondo volo senza equipaggio, quindi gli esperti hanno valutato che Boeing abbia dovuto sborsare un altro miliardo di dollari, e il programma è costato poco più di 4 miliardi, quindi un quarto in più del budget per poter fare questo secondo volo di prova, che anche in quel caso aveva avuto così una partenza a rilento, perché mancavano pochi giorni al lancio. Hanno dovuto riportare il razzo dentro anche in questo caso al VIF per cambiare delle valvole, che a causa della pioggia incessante che c'era in quei giorni, l'acqua aveva così interagito con il carburante, con i propellenti del razzo, si era ossidata in punti dove non si doveva ossidare, e in quel caso hanno dovuto smontare proprio la CST-100 dal razzo per sostituire tutte questi componenti che si erano corrosi di fatto. Quindi una manovra molto lunga. Poi finalmente questo volo è partito, la CST-100 ha fatto docking con la ISS, è tornato, sembrava tutto molto bello, però ad un'analisi post volo sono in realtà spuntati gli altri problemi, come ad esempio una problematica al sistema di spiegamento del paracadute e quel famoso nastro, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, che insomma non era certificato per la resistenza al fuoco, era un nastro che avvolge alcuni cavi, quindi potenzialmente questi cavi, surriscaldandosi, avrebbero potuto innescare delle fiamme libere a causa dell'incendio di questo nastro di sicurezza, che è stato cambiato, però anche lì cambia materiale, ricertifica, eccetera eccetera. Ma finalmente siamo arrivati veramente a pochi giorni del fantomatico volo con equipaggio, e che dovrà accadere. D'altro canto, SpaceX ad oggi ha già mandato 50 persone nello spazio con la Dragon, 9 missioni sulla ISS per conto di NASA, contando anche la missione, la demo inaugurale con Bob e Doug, 3 missioni di Axion, quindi missioni completamente private sempre sulla ISS, più Inspiration 4, che invece è una missione anche qui totalmente privata, che però non ha previsto il docking con la ISS, quindi è stato un volo, banalizzando, totalmente turistico, che ha portato appunto 4 persone in orbita, a differenza magari di altri voli turistici che non hanno nulla a che fare con l'orbita, come ad esempio il New Shepard o il Spaceship 2 di Virgin Galactic. Quindi fermi al palo, aspettiamo che questa benedetta missione prenda il volo. Paolo invece ci parla di SpaceX, invece non con un volo con equipaggio, ma con un volo di satelliti.
Sì, la notizia è che il 28 aprile del 2024 un razzo Falcon 9 ha messo in orbita 2 satelliti del sistema Galileo. Galileo è il sistema di posizionamento satellitare dell'Unione Europea. Questo lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center, quindi immagino dalla rampa 39A, e ha correttamente messo in orbita questi 2 satelliti. Nel corso di questo lancio, il primo stadio del Falcon 9, cioè il booster 1062, 1060, è stato il secondo booster, quindi il secondo primo stadio di SpaceX, del Falcon 9, a essere stato riutilizzato per 20 volte, cioè questo è stato il suo 20° lancio compiuto con successo. È il secondo dei booster che raggiunge questo traguardo. Il primo era stato il 1062, proprio poche settimane prima, ad essere stato utilizzato 20 volte. Questo booster, quello del lancio quindi il 28 aprile, il 1060, però non potrà festeggiare perché non è stato recuperato, visto che i satelliti Galileo vanno messi in orbita alta a un'altitudine di 23.200 km, serviva più propellente, quindi il razzo non ha potuto utilizzare il primo stadio, non ha potuto utilizzare il propellente residuo per rientrare a terra e quindi per essere riutilizzato. Questo è un momento favorevole per SpaceX, che dall'inizio del 2024 ha fatto 43 lanci orbitali, 29 dei quali, se non ho fatto i conti male, per lancio di satelliti della costellazione Starlink di SpaceX. Dal punto di vista tecnico non c'è molto altro da aggiungere a questa notizia, ma la rilevanza di questa notizia è su un altro piano, cioè sul piano politico e di mercato, perché i due satelliti messi in orbita da questo volo, da questo lancio, fanno parte del sistema di posizionamento satellitare Galileo, che è un'infrastruttura strategica dell'Unione Europea. Il committente di questo lancio è stato la Commissione Europea tramite l'EUSPA per gli aspetti tecnici, che è l'agenzia spaziale, la nuova agenzia spaziale dell'Unione Europea, che ha seguito quindi gli aspetti tecnici. E quindi si è trattato di un momento imbarazzante per l'Europa politica e tecnologica, doversi affidare non soltanto a un concorrente dell'industria spaziale europea, ma al principale concorrente SpaceX. Vediamo però perché questa è stata una scelta obbligata. Teniamo presente che la costellazione Galileo è in fase di costituzione, ormai è iniziato da tempo il lancio, siamo arrivati a 28 satelliti che fanno parte di questa costellazione e sono stati tutti lanciati fino a questo momento con lanciatori controllati o prodotti dall'Europa, quindi con i razzi Ariane 5 o Soyuz decollati dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese, quindi sotto controllo europeo anche in questo caso. Anche se sono stati utilizzati vettori differenti, erano in tutti questi casi vettori sotto controllo, direzione o produzione europea. Le cose però sono cambiate. Ecco, l'ultimo lancio avvenuto con questi vettori con controllo europeo è stato a dicembre del 2021. Per proseguire la costituzione della costellazione Galileo, quindi per i lanci successivi, l'Europa non ha avuto alternative se non rivolgersi a SpaceX. Perché? Perché in casa europea ci siamo trovati in questi anni a non avere un punto di passaggio tra i vecchi lanciatori e i nuovi. Innanzitutto con l'inizio della guerra in Ucraina nel 2020 è venuto a mancare il contributo russo ai lanci da Kourou, quindi non è stato più disponibile il lanciatore Soyuz. Sono terminati poi anche i lanci del lanciatore Ariane 5, che ha concluso la sua vita operativa. Doveva essere sostituito da Ariane 6, ma i ritardi di Ariane 6 non hanno reso possibile l'utilizzo di questo nuovo veicolo, quindi non c'è stata continuità, avvicendamento tra i vecchi razzi e quelli nuovi. Perché ricordiamo che il lancio inaugurale di Ariane 6 è programmato tra un paio di mesi, la campagna di lancio inizierà verso la metà di giugno del 2024 e il lancio dovrebbe avvenire entro la fine di luglio, quindi un periodo di poco più di un mese in cui dovrebbe svolgersi questo lancio inaugurale. Ma questi due nuovi satelliti dovevano essere lanciati e quindi l'Unione Europea aveva bisogno di un'alternativa. Allora un'altra ipotesi era quella di rivolgersi ad altri concorrenti commerciali americani, ma magari non a SpaceX. Anche qui le alternative ci sono, ma non sono molte. Sono i possibili lanciatori a cui avrebbe potuto affidarsi l'Unione Europea sono il Vulcan di United Launch Alliance oppure il New Glenn di Blue Origin, ma anche questi nuovi vettori non sono ancora entrati in servizio. sia il Vulcan sia il New Glenn dovrebbero fare il loro lancio inaugurale entro il 2024, comunque nel giro di un anno. E anche qui, dovendo i due satelliti essere lanciati quest'anno, comunque a breve o medio termine, queste soluzioni non erano praticabili. Quindi la scelta obbligata è ricaduta proprio su SpaceX, sul Falcon 9, l'unico lanciatore operativo con grandissima capacità di lancio, che può soddisfare non soltanto i propri lanci, quelli pianificati e concordati direttamente con SpaceX dai suoi clienti, ma anche quelli che arrivano dai concorrenti. Questo periodo di mancanza di capacità propria di raggiungere lo spazio sta per finire però per l'Europa, con l'inizio della campagna di lancio di Ariane 6, ne abbiamo parlato un momento fa, ma anche con il ritorno in servizio del lanciatore leggero Vega nella versione C. Il Vega C, anche questo è nuovo, ha compiuto due voli, uno dei quali fallito, e anche il Vega C dovrebbe tornare a volare prossimamente. Quindi entro pochi mesi l'Europa dovrebbe riottenere la capacità di lancio di cui disponeva prima di questa crisi di disponibilità. Ma attenzione, i satelliti Galileo devono essere inseriti in orbita alta e quindi il Vega comunque non sarebbe utilizzabile. Per quanto riguarda i carichi utili leggeri, ci sono altre alternative, diciamo così, non istituzionali, cioè non di ESA, non di ArianeSpace o comunque non dell'industria tradizionale spaziale europea. Mettiamo anche Avio, che si sta separando da ArianeSpace per i lanci di Vega C che controlla, visto che ha prodotto questo lanciatore. Ci sono almeno tre o quattro start-up europee che stanno sviluppando dei lanciatori leggeri, quindi in casa europei, i cui lanci sono previsti anche qui tra pochi mesi. Quindi una capacità di lancio europea per i piccoli carichi dovrebbe esserci e ampliarsi nel giro di pochi mesi, sicuramente nel giro di un anno. Ma anche qui c'è l'ombra di SpaceX, perché non solo l'azienda di Elon Musk dispone già di grosse capacità di lancio con il Falcon 9 o il Falcon Heavy quando serve, ma sta per entrare in servizio il suo lanciatore super pesante, il sistema Starship, con una capacità di carico e di lancio sostanzialmente maggiore, che diciamo che rischia di minacciare anche la fascia leggera del mercato dei lanci in orbita terrestre bassa, quindi potrebbe insidiare anche questi lanciatori o istituzionali come il Vega C, o anche questi nuovi che provengono dal mercato commerciale europeo. Quindi l'Europa non può tirare un sospiro di sollievo. Ha comunque un concorrente molto agguerrito e molto capace in SpaceX, senza contare le altre tre aziende spaziali americane e non, non è finita anche dal punto di vista dell'utilizzo dei Falcon 9, perché il contratto che ha previsto il lancio del 28 aprile ne prevede anche un altro, quindi la Commissione europea ha acquistato due lanci per i satelliti Galileo, i primi due già lanciati, e altri due previsti per un lancio successivo che dovrebbe avvenire, se non ho capito male, nel giro di poche settimane. Quindi la dipendenza europea dal principale concorrente dello spazio da SpaceX non è ancora finita, né a breve né a medio termine.
L'ombra di SpaceX inesorabilmente si cala anche sulle news di questa puntata di Astronautica, perché io tornerò in questa prossima notizia a parlare nuovamente di SpaceX, ma insomma già penso che Paolo abbia fatto capire bene com'è la situazione dei lanciatori a casa nostra, ma più o meno si riflette anche in altri contesti, quindi SpaceX la fa da padrone. E io mi riaggancio a proprio quello che vi dicevo prima nella coda della descrizione di quello che è successo allo Starliner, cioè al ruolino di marcia delle Dragon fino ad oggi con, vi dicevo, 50 equipaggi lanciati, 50 persone lanciate nello spazio con la Crew Dragon. Uno di questi voli, uno di questi 13 voli, è quello completamente privato, cioè quello di Inspiration 4, che è stato pagato dal miliardario Jared Isaacman, che in cantiere, lo sapete, ha un'altra serie di missioni che prende il nome di Polaris. Queste missioni dovrebbero essere tre. La prima delle tre missioni Polaris si chiama Polaris Dawn e ha l'ambizioso obiettivo di fare una prima attività extraveicolare con un volo completamente privato. E fino ad oggi non sapevamo ancora bene che tipo di tute spaziale avrebbero usato gli astronauti a bordo di questa Dragon per fare l'attività extraveicolare, e settimana scorsa SpaceX ha presentato anche con Jared proprio la tuta che utilizzeranno gli astronauti per fare questo tipo di attività. Se ci state vedendo in diretta, la tuta in realtà, se la guardate ad un primo, così, a un primo sguardo, è molto molto simile alla tuta SpaceX che stanno utilizzando attualmente gli astronauti che volano su una Dragon, però se guardate attentamente vedete che sembra più massiccia, insomma in qualche maniera più rinforzata, che comprensibilmente ci sta, visto che l'astronauta in questo caso dovrà uscire all'esterno della capsula. Certo, non sarà in questo volo iniziale più che altro un volo di dimostrazione, non ci saranno delle attività extraveicolari pesanti come magari può essere quello che siete abituati a vedere quando sulla ISS iniziano a montare macchinari o usano attrezzi, ma piuttosto un'uscita dalla capsula che magari può ricordare insomma la prima attività extraveicolare da una Gemini o una roba di questo tipo. Quindi la tuta è sì rinforzata, ma non permetterà sicuramente in questa prima battuta di fare grandi cose all'astronauta. Da quello che vediamo dal video dimostrativo, dal promozionale di questa tuta spaziale, ci sono diverse cose che vengono così evidenziate. Vedete in primo, soprattutto viene scritto sul sito di SpaceX che una importante implementazione di questa tuta sono i sistemi ridondanti di cui equipaggiate. Anche questo è comprensibile visto che esporremo un astronauta al vuoto dello spazio, quindi ci devono essere un certo livello di sicurezza in più rispetto alla semplice tuta che utilizzano in questo momento quelle di SpaceX. In particolare le guarnizioni attorno alla visiera del casco, che comunque rimarrà apribile, non so, a differenza invece della visiera del casco di una tuta EMU americana che viene completamente attaccata a livello del collo, non c'è la possibilità per l'astronauta di alzare la visiera, invece in questo caso rimane questa capacità. Le guarnizioni e i sigilli attorno insomma al dispositivo di chiusura della visiera ovviamente saranno ridondanti e rinforzati proprio per evitare che ci sia una perdita di atmosfera nella tuta in questa zona particolarmente critica, come critiche sono le zip che servono agli astronauti per entrare nella tuta. Sapete che le tute SpaceX hanno questa ampia zip sotto il cavallo che li serve per aprire completamente la tuta, infilarsi dentro e poi richiudersela. Anche in questo caso c'è qualcosa del genere. Leggo che sono delle zip con un disegno leggermente diverso per essere più robuste e per evitare che esca una certa quantità di aria per unità di tempo, quindi sono anche queste ridisegnate. Poi ci sono una serie di gadget tecnologici come ad esempio LED display dentro al casco, quindi gli astronauti vedranno i parametri di funzionamento della tuta così come di fatto succede per i piloti di aerei da caccia, che hanno questo piccolo proiettore che gli permette di vedere dei dati così davanti allo sguardo in maniera semplice, senza dover leggere un display o un pannello di controllo. E il casco verrà integrato anche una piccola telecamera, in questo caso non direttamente dentro al casco, che servirà per vedere, insomma, per avere un punto di vista in soggettiva dell'astronauta. Il visore come è fatto? È in policarbonato, esattamente come quello delle tute tradizionali che utilizzano attualmente gli astronauti SpaceX, ma avrà un rivestimento esterno di rame e ossido di indio stagno, ed è un rivestimento tipico che dà un aspetto dorato alla visiera. Questo serve per proteggere gli astronauti quando saranno all'esterno della capsula, nei momenti in cui il sole inciderà più violentemente verso la loro testa. I vetri ovviamente sono dotati di un sistema un trattamento antiappannamento, perché ovviamente in questa situazione non si può spannare il casco in caso di eccesso di condensa. Le tute potranno essere utilizzate anche sfilando in qualche maniera i guanti, quindi gli astronauti ovviamente non durante la EVA, però possono utilizzarla all'interno della capsula, esattamente come fanno ora, che volendo si possono sfilare i guanti e usare le mani libere, quindi questa caratteristica rimane. Il rivestimento di questa tuta rispetto a quella vecchia è stato ridisegnato completamente da SpaceX, con un brevetto proprietario di SpaceX, e il tessuto è molto più resistente al fuoco e garantisce anche una maggiore mobilità all'astronauta che le indossa. Il controllo termico di questa tuta può essere regolato dall'astronauta tramite un display che riescono a raggiungere comodamente all'altezza della coscia, dove entra il tubo ombelicale delle connessioni e dell'aria. Quindi non hanno presumibilmente manopole sul petto, come magari siamo abituati a vedere in altri tipi di tute spaziali per attività extraveicolari, ma hanno questo piccolo display che, anche da quello che abbiamo letto su Twitter dallo stesso Jared Isaacman, è un controllo molto basilare, ma che gli astronauti possono vedere molto chiaramente e con delle regolazioni molto semplici per riuscire a ottimizzare la temperatura ad un livello confortevole. Una delle cose più difficili di queste tute spaziali è che magari il sistema ambientale che tiene la temperatura dell'astronauta magari delle volte potrebbe essere riscaldarlo troppo o raffreddarlo troppo, quindi l'astronauta deve avere la possibilità di fare le regolazioni di fino in maniera perentoria e anche allo stesso tempo facile da fare, visto che sono in un ambiente non con una mobilità estrema. Gli stivali sembrano molto simili a quelli della tuta che utilizzano tutt'oggi gli astronauti. Gli stivali è uno di quegli elementi delle tute SpaceX che spesso viene preso in giro come bollandoli come stivali da pescatore, ma in effetti a guardarli è così. Stivali però che sul sito SpaceX leggiamo sono fatti dello stesso materiale con cui è fatto l'interstage del Falcon 9 o il trunk della Dragon, quindi un materiale che è già stato testato al vuoto dello spazio, quindi insomma un suo derivato è stato applicato nella zona degli stivali, che oltre a proteggere, insomma essere un elemento protettivo per la tuta, probabilmente dovrà essere utilizzato anche come punto d'appoggio o di aggancio per l'astronauta che debba fare qualche tipo di manovra, quindi tipo penso al foot restraint che si usa per le tute EMU. Anche qui magari lo stivale servirà ad ancorarsi da qualche parte, quindi è giusto che sia magari un po' più rinforzato in quella zona. Vedendo le immagini delle tute, ma già in realtà è una cosa che ho mezzo spoilerato raccontandovi le cose, c'è una grossa differenza che salta subito all'occhio rispetto ad esempio alla tuta da attività extraveicolare americana, quindi la EMU o la Orlan russa, è che manca di fatto lo zaino. Lo zaino serve negli altri due casi, insomma, all'astronauta a svincolarsi completamente dalla stazione spaziale o dalla capsula dal quale esce, per avere una certa autonomia per poter svolgere delle attività che normalmente durano diverse ore, 5, 6, 7 ore. La tuta SpaceX lo zaino non ce l'ha, perché, come vi dicevo, sarà un'attività extraveicolare tethered, insomma ci sarà un tubo ombelicale, che poi vi spiegherò che in realtà saranno due, che rimarrà comunque direttamente collegato con la capsula, e quindi l'astronauta uscirà e in una situazione simile a quella che vedete in questa foto, se ci state guardando, ossia la Dragon aprirà il nose cone, a differenza della missione Inspiration 4, dove gli astronauti avevano una sorta di mini cupola nel bocaporto frontale della Dragon, dove insomma i passeggeri potevano godere di una vista spettacolare. In questo caso la cupola non c'è, perché devono appunto poter uscire all'esterno gli astronauti. Ci sarà una sorta di corrimano, qualcosa del genere, in cui l'astronauta si potrà sporgere, magari avrà delle piccole attività da fare, proprio perché questa missione serve anche come dimostratore tecnologico di questa tuta qui, ma rimarrà comunque collegato a questo tubo ombelicale alla capsula. Altra cosa che si capisce da questa immagine qua, che la Dragon, non avendo un airlock, in realtà sarà depressurizzata completamente, quindi in realtà, anche se adesso non sappiamo, non so esattamente se sarà solamente uno o due astronauti a uscire completamente dalla Dragon, però sta di fatto che tutto l'equipaggio durante l'attività extraveicolare sarà esposto al vuoto dello spazio, perché tutta la capsula, tutto l'ambiente pressurizzato della capsula dovrà essere depressurizzato. La pressurizzazione è una cosa fondamentale per le tute spaziali, quindi questo è un aspetto molto intrigante e molto importante, che dovremo andare a vedere una volta che vedremo attiva questa tipologia di tuta. Perché il problema qual è? Gonfiando la tuta dell'aria che vi serve per respirare, inevitabilmente la tuta si gonfia, avete il tipico effetto palloncino. Se ci state vedendo in diretta, sto facendo vedere una tuta Sokol, quindi non una tuta d'attività extraveicolare, è una tuta che protegge gli astronauti all'interno della Soyuz, però questa foto è molto esplicativa, perché fa vedere cosa succede quando si pressurizza la tuta, quindi si ha questo effetto omino Michelin. In questo caso vedete che nelle parti mobili ci sono la tuta, delle specie di rigonfiamenti, dei soffietti di fatto, in modo che anche quando la tuta è gonfia l'astronauta possa muovere il braccio, in questo caso perché è quello che gli serve per agire al pannello dei comandi, ma anche tenere piegate le gambe. Sapete che il sedile della Soyuz vi costringe in questa posizione molto rannicchiata, quindi la tuta deve essere abbastanza flessibile per poter fare questo movimento, ma poco altro, ma ci sta, perché questo tipo di tute serve semplicemente per proteggere l'astronauta nel caso la capsula si depressurizzi per un'emergenza. Non sono tutte studiate per far muovere l'astronauta. Ed esattamente quello che succede anche con le tute attuali SpaceX, cioè si gonfiano. Se andate a vedere qualche magari filmato in cui gli astronauti vengono il giorno del lancio, quando si pressurizza la tuta, si gonfia proprio, quindi hanno una mobilità ridotta, però non hanno in realtà necessità di dover fare grossi movimenti con le braccia. Quindi è curioso capire che soluzione adotterà SpaceX e quale pressione utilizzeranno per gonfiare queste tute. Allora, già dal filmato che trovate sul sito SpaceX che avete visto prima, si vede che, a differenza delle tute attuali, SpaceX ha aggiunto dei giunti, quindi all'altezza della spalla e all'altezza dell'avambraccio, qualcosa di simile a quello che si vede nelle tute americane, o quando loro si vestono hanno questo, il torso, attaccano la manica e in corrispondenza di questi punti d'aggancio hanno proprio dei giunti che possono ruotare, quindi aumentano sensibilmente la mobilità del braccio. In queste nuove tute SpaceX sembrano che siano riusciti a fare una sorta di ibridazione del sistema solamente a tessuto, ma anche con dei giunti che permettono di muovere il braccio o insomma le parti più che servivano di più l'astronauta, quindi dicevo la spalla e l'avambraccio, mentre a livello delle gambe hanno lavorato poco, ma si vede che effettivamente questo volo, questa è una prima versione della tuta, non c'è bisogno che l'astronauta abbia una chissà quale mobilità alle gambe, perché non è previsto che debba andare a farsi ad esempio una passeggiata sulla Luna con questa tuta. Quindi abbiamo detto questi giunti in più, e quindi la domanda è: ma che pressione utilizzeranno per pressurizzare queste tute? Perché se le pressurizzate molto, avete il vantaggio che in caso magari di depressurizzazione avete un po' più di margine e potete, insomma, a livello di sicurezza è meglio, e soprattutto se la pressione è abbastanza alta, potete utilizzare il nitrox, cioè la miscela aria-azoto che si usa e che usano tuttora gli astronauti di SpaceX per respirare, quindi lo stesso gas che magari che ad esempio usano i sub. Se diminuite la pressione, potete avere ovviamente più mobilità, perché la tuta è un po' più sgonfia, quindi riuscite a muovervi meglio, però sotto un certo limite iniziate ad avere tutti i problemi della malattia di decompressione, perché l'azoto nel sangue comincia a disciogliersi e a liberarsi in maniera differente se la pressione esterna è molto più bassa di quella in cui, insomma, l'azoto si è legato al sangue nelle condizioni normali. Tant'è che attualmente nelle tute americane la pressione interna è 0,29 bar, quindi sono tute che sono abbastanza abbastanza poco gonfie, quindi danno molta mobilità, però in tutti questi anni si sono trovate diverse strategie proprio per evitare la malattia di decompressione utilizzando queste tute qua. Queste tute sulla ISS, ad esempio, sono gli astronauti, se vi ricordate, una serie di campagne hanno fatto prima di fare un'attività extraveicolare, iniziavano a respirare ossigeno puro proprio per pulire il sangue e riuscire a avere meno problemi quando al rientro dell'attività extraveicolare. Di contro, i russi tengono le tute a 0,39 bar, quindi una pressione che in realtà non dà tanti problemi, però ci raccontava la stessa Samantha nel suo diario, quando faceva gli addestramenti per le prime volte nell'Orlan, che sono tute molto più rigide proprio perché sono gonfiate maggiormente. Le tute SpaceX si piazzano proprio nel mezzo, 0,35 bar come pressione di gonfiaggio, insomma di pressione nominale di utilizzo, e quindi è una pressione che potrebbe far incorrere comunque al problema di malattia di decompressione o comunque embolia. Quindi su Twitter, ma anche sui social, anche SpaceX ha dichiarato che in realtà gli astronauti per questa missione non utilizzeranno più il nitrox, quindi la miscela ossigeno e azoto, ma anche l'ossigeno puro, tant'è che questa tuta sulle cosce non solo verrà utilizzato un unico tubo, che diciamo il tubo standard, l'ombelicale standard che è già presente sulle tute SpaceX ad oggi, ma ci sarà un condotto secondario su un bocchettone analogo sulla seconda coscia, proprio per pressurizzarla e riempirla di ossigeno. Come questa cosa verrà effettuata e con che tempistiche non mi è ben chiaro, anche perché, come magari ipotizza Scott Manley, potrebbero lanciare la capsula come fanno normalmente adesso, quindi gonfiandola tutta a nitrox e nelle fasi, diciamo, cruciali del lancio, o quando c'è appunto del rischio normale di depressurizzazione. Poi, dato che ad un certo punto la zona pressurizzata della capsula dovrà essere completamente svuotata per fare questa attività extraveicolare, non è escluso che durante i giorni di permanenza in orbita dell'equipaggio si inizia a cambiare la miscela e iniziare a far respirare gli astronauti già ossigeno puro, in modo che siano già pronti a poter effettuare questa depressurizzazione completa della capsula respirando ossigeno puro, quindi diminuendo tutti i rischi connessi e tutte le problematiche connesse alla malattia di decompressione. Staremo a vedere. E quindi la missione è veramente molto molto interessante da questo punto di vista. E una cosa per chiudere, abbiamo visto che queste tute, c'è una domanda che dice: buonasera, chiedono dalla chat: buonasera, sono tutte ipotizzabili anche per un futuro allunaggio? Allora, quello che si è capito è, visto che le tute queste che hanno presentato SpaceX sono molto simili anche alle tute che stanno utilizzando ora gli astronauti, l'ingegner Keck, che è quello che è il vicepresidente del settore Dragon, del dipartimento Dragon di SpaceX, ha detto che loro in futuro vorrebbero di smantellare completamente il modello vecchio di tuta, utilizzare solamente questa, visto che ha la capacità di operare in modalità standard e no. Però man mano nello sviluppo pensare a qualcosa di modulare proprio per poterla, diciamo, accessoriare nel caso venga utilizzato a missioni, come dici tu, in questo caso per allunaggi. Però è ancora in forza. L'idea è comunque, da quello che traspare qui, che vogliono renderla, diciamo, il più possibile versatile e accessoriabile per le, anche le per delle passeggiate sul suolo lunare. Le nuove tute SpaceX sono USA Jet? Sono sempre fatte su misura? È sostenibile economicamente? Allora, Scott Malley dice che sono fatte su misura ancora, quindi vengono disegnate sulla corporatura dell'astronauta, proprio perché rimane questa filosofia della zip, quindi non ha degli elementi che si sganciano, attaccano, quindi per il momento si tiene questa filosofia. Economicamente sostenibile, cioè non te lo so dire, quindi si saranno fatti i conti in tasca. C'è da dire che per adesso, insomma, la tornazione è stata abbastanza elevata, se tu ci pensi. Se fai un paragone ad esempio con le Soyuz, in cui le tute Sokol, anche quelle sono fatte su misura, quindi si può ipotizzare che se questa tuta comunque è usa e getta, però magari è economicamente molto molto più economica rispetto, non so, alla EMU con componenti modulari, allora può essere utile avere questo tipo d'approccio. Io quello che mi lascia perplesso, insomma, sono curioso, è la tenuta di queste zip, di questo tipo, di queste tute, semplicemente perché insomma, lo sapete anche voi, insomma, il vuoto è veramente difficile da mantenere stabilmente, e la zip, per insomma, per tecnologicamente avanzata che sia, mi dà sempre l'idea di qualcosa che possa avere un ratio di perdita di pressurizzazione più elevato rispetto magari a un giunto o qualcosa del genere. Quindi, però, se loro riescono a magari a contenere al massimo questo tipo di cosa, è giusto che facciano le prove, si fanno anche queste prove per questo e si parte con calma. Lo stesso Jared Isaacman, rispondendo a Chris Heidfeld, che astronauta ormai in pensione canadese, che lo ha incalzato su Twitter e su X per avere informazioni un attimo più dettagliate, Jared ci ha tenuto a sottolineare che è un volo dimostrativo, e quindi per, insomma, proprio evidenziare tutte queste criticità, e non siamo neanche, come si dice, disabituati, non sarebbe una novità magari che SpaceX raccolti dei dati e decida poi di cambiare strada completamente. Quindi per il momento si sono tenuti questa tuta, che comunque è molto simile, può essere già utilizzata anche nella vecchia maniera, se per insomma operazioni più complesse come possono essere una passeggiata su una luna, sulla luna, probabilmente, cioè, se vedranno che non c'è margine, studieranno qualcos'altro.
E peraltro, Ricky, Isaacman e il suo equipaggio diventeranno i primi non astronauti non professionisti a collaudare delle nuove tute spaziali.
Esatto, sempre per nell'ottica insomma, delle potenzialità che ci dà SpaceX con le sue missioni, con la possibilità di, insomma, fare queste cose anche non solo dilettevoli dal punto di vista del turismo spaziale, ma anche molto molto interessanti dal punto di vista tecnico. Siamo arrivati a metà della puntata, io ne approfitto per ringraziare gli articolisti che scrivono su Astronauti News. Astronauti News è il portale di notizie della nostra associazione, dove settimanalmente pubblichiamo notizie che riguardano il panorama spaziale in giro per il mondo, notizie in italiano, quindi il nostro scopo è, insomma, farvi fruire di notizie completamente in italiano e facili da capire, da comprendere. Ringraziamo i commenti che ci lasciate, come ad esempio questi che avete lasciato in diretta. Spero di aver risposto almeno parzialmente alle vostre domande, perché comunque gli aspetti ultra tecnici SpaceX non li ha ancora ovviamente rilasciati, non ne sappiamo tantissimo di più, e domande che ci aiutano e ci stimolano a magari approfondire qualche argomento, ma visto che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quello che ci interessa di più è che voi condividiate i nostri contenuti in modo che ci facciate conoscere e possiate, così anche noi possiamo crescere e aumentare la nostra platea di ascoltatori. Se vi piace particolarmente quello che facciamo, potete fare una donazione al sito www.isa.it/sostienici, donazione che potete fare con PayPal o con Bonifico, e in entrambi i casi lasciate, scriveteci magari che avete fatto una donazione, con mandateci una mail a info@isa.it per sapere che siete stati voi, perché se la vostra donazione è superiore ai 15 euro vi possiamo spedire anche la tessera di sostenitore 2024 di ISA, che in questo caso ritrae Orion. È una tessera che non vi dà diritto a nulla, però è una tessera che è ormai negli anni diventato un cadeau collezionabile, visto che ogni anno ne cambiamo la grafica. Grazie a tutti per quello che fate. Tutto quello che comunque produciamo, che voi facciate donazione o che voi non le facciate, è completamente gratuito, liberamente fruibile, però non ci sono ascoltatori di serie A o di serie B o premium o come volete chiamarli. Noi, a noi interessa divulgare e che la divulgazione sia liberamente e gratuitamente disponibile per tutti. Quindi grazie a tutti per le donazioni e noi siamo qui. Passiamo invece alla rubrica più amata di Astronauticast, ossia le storie di nonno Apollo. Se trovo la sigla, scusate.
Al di sopra della Terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Fino agli anni 70 i libri di astronomia erano organizzati più o meno tutti allo stesso modo. C'era una serie di capitoli piuttosto lunghi sui corpi principali, quindi il Sole, la Luna, i pianeti, le stelle, le nebulose, le galassie, e poi c'erano o un solo capitolo o una serie di paragrafi o delle sezioni piuttosto brevi in cui venivano trattati quelli che venivano genericamente descritti come i corpi minori del sistema solare, cioè le lune dei pianeti, le comete e gli asteroidi. I paragrafi o le parti di questi libri che descrivevano i corpi minori erano necessariamente brevi, perché sono oggetti che, osservati in cielo con i telescopi, cioè gli unici strumenti di cui si disponeva fino agli anni 70, apparivano semplicemente come dei punti luminosi o poco più, e quindi era difficile avere delle informazioni dettagliate, delle idee dettagliate sulla natura di questi oggetti e sulle caratteristiche delle loro superfici. E venivano giustamente definiti corpi minori perché la loro massa, le loro dimensioni di questi corpi o della parte principale di questi corpi è comunque molto minore di quella degli altri corpi, cioè i pianeti e gli oggetti maggiori. L'esplorazione spaziale però ha trasformato completamente la conoscenza sui corpi minori del sistema solare, che si sono trasformati proprio grazie all'esplorazione spaziale da punti luminosi in un telescopio a veri e propri mondi. E allora, per capire, per ricordare come è avvenuto questo passaggio da punti luminosi a mondi, ricordiamo quali sono state le missioni spaziali che per la prima volta si sono avvicinate a ciascuna di queste categorie di corpi minori del sistema solare. Seguiamo un ordine cronologico e i primi corpi minori a essere stati raggiunti da un veicolo spaziale sono state le lune dei pianeti del sistema solare, cioè i satelliti dei pianeti. La sonda americana automatica Mariner 9 della NASA venne lanciata il 30 maggio del 1971 e il 14 di novembre si inserì in orbita intorno a Marte, dove rimase per molto tempo raccogliendo immagini e dati molto importanti per la prima volta, dando una conoscenza approfondita della superficie di Marte, ma anche delle sue lune, Phobos e Deimos, che riuscì nel corso dei mesi successivi dopo l'inserimento in orbita a fotografare da vicino, quindi a distanze di poche migliaia o poche decine di migliaia di chilometri, nel corso della sua missione principale in orbita intorno a Marte. Quindi le lune, i satelliti dei pianeti principali, hanno avuto l'onore di essere stati i primi corpi minori a essere raggiunti da un veicolo spaziale. Il secondo posto a questa classifica spetta alle comete. E la prima cometa a essere stata raggiunta da un veicolo spaziale è stata la cometa Giacobini-Zinner. Il 12 agosto del 1978 era stata lanciata una sonda scientifica, una sonda della NASA chiamata in sigla ISEE 3, che era la terza di una serie di sonde del programma chiamato International Sun-Earth Explorer. Erano delle sonde scientifiche automatiche per studiare le interazioni tra il campo magnetico della Terra e il vento solare. Quindi erano dotate di strumenti per misure di campi, particelle e plasmi. La terza di queste sonde, quindi ISEE 3, venne inviata verso la cometa Giacobini-Zinner e quindi la missione venne ribattezzata da ISEE 3 a ICE, la sigla st che sta per International Comet Explorer, International Cometary Explorer, cioè esploratore cometario internazionale. La cometa Giacobini-Zinner venne raggiunta l'11 settembre del 1985, quando la sonda ICE arrivò fino a una distanza raggiunse una distanza minima di 7.862 km, raccogliendo dati preziosi sulla natura di questo oggetto, sull'ambiente, soprattutto di polveri e di plasma intorno a questo oggetto, ma non raccogliendo delle immagini perché non era dotata di sistemi di ripresa fotografica. Invece la prima cometa fotografata, ripresa visivamente da una sonda spaziale, è anche la più famosa, la cometa di Halley, che fece uno dei suoi massimi avvicinamenti alla Terra periodici l'anno dopo la missione di ICE, quindi nel 1986. Il 6 di marzo del 1986 la sonda sovietica Vega si avvicinò alla cometa di Halley a una distanza minima di quasi 8.900 km, riuscendo a fotografarla per la prima volta. Quindi la cometa di Halley diventò il primo oggetto fotografato da un veicolo spaziale a distanza ravvicinata. In questo gruppo dei corpi minori del Sistema Solare rimanevano ancora da visitare gli asteroidi, e il primo oggetto di questo tipo visitato da un veicolo spaziale fu l'asteroide 951 Gaspra, che la sonda spaziale Galileo della NASA diretta verso Giove raggiunse il 29 di ottobre 1991 facendo un flyby, cioè un passaggio ravvicinato. Nel corso di questo avvicinamento, con una distanza minima di 1.600 km, la sonda Galileo riuscì a raccogliere una sessantina di immagini che diedero per la prima volta l'idea di come erano fatti questi piccoli corpi del Sistema Solare. Da allora molte lune, molte comete e molti asteroidi sono stati visitati da veicoli spaziali o progettati per visitarli appositamente oppure che passavano in vicinanza di uno di questi oggetti e che coglievano l'occasione per osservarlo, ma comunque in quegli anni, dagli anni 70 in poi, è iniziata la riscrittura dei libri di astronomia che oggi hanno dei capitoli molto più lunghi anche sui corpi minori del Sistema Solare. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Lascio sempre la parola a te Paolo, che ci presenti due link della settimana. Non li spoilero, te li lascio preparare, te li lascio a te.
Il primo link è un video. In questi giorni, credo una settimana fa o poco più, Samantha Cristoforetti è stata ospite del programma di Rai 3 In Mezz'ora, condotto da Monica Maggioni. E quindi Samantha è stata intervistata, un'intervista molto bella in cui affronta una serie di argomenti che vanno dalla sua esperienza di astronauta, quindi dalle sue missioni, anche al suo ruolo attuale di condurre lo sforzo europeo per costruire un veicolo spaziale riutilizzabile, e cioè che può rientrare nell'atmosfera e che in futuro potrà anche trasportare degli equipaggi. Mi è piaciuta in modo particolare questa intervista a Samantha, che quindi vi propongo, perché Samantha fa riflessioni su due piani diversi. Il primo sul piano personale, quindi sulla sua carriera di astronauta, e l'altro è il suo piano istituzionale, cioè vuole sottolineare l'importanza per l'Europa di dotarsi di mezzi di questo tipo che possano in un futuro non troppo lontano trasportare anche astronauti. Quindi è un'occasione di approfondimento e di riflessione su diversi argomenti e diversi piani. Dovrebbe piacere anche a voi. L'altro link invece è l'account ufficiale Mastodon del CNES, che è l'agenzia spaziale francese. Ve lo propongo perché in questi giorni su Mastodon, con questo account, ho avuto uno scambio simpatico di messaggi. Tutto è cominciato quando ho fatto anch'io una riflessione. Ho condiviso due account non ufficiali di agenzie spaziali, cioè un account Mastodon non ufficiale della NASA, che attualmente ha 71.000 follower, e un altro account sempre non ufficiale ma dell'ESA, che ha circa 1.400 follower. E ho detto: questi numeri, questi follower, che per il Fediverso o per Mastodon sono veramente molti, dimostrano che c'è una domanda forte non soddisfatta che le istituzioni, in particolare le istituzioni spaziali, portino la loro comunicazione ufficiale anche su piattaforme aperte e indipendenti come quelle di Mastodon e del Fediverso. Un altro utente ha risposto a questo mio messaggio dicendo: ma guarda che c'è invece un account ufficiale, che è quello del CNES. E a questo messaggio ha risposto proprio il CNES, che ha detto: eh sì, a noi piacerebbe però crescere e avere più follower di quest'altro account non ufficiale dell'ESA. Allora io ho ricondiviso questo account e ho detto: diamo una mano al CNES ad avere più follower, e allora ha cominciato ad aumentare il numero dei follower di qualche centinaio, e sta ancora aumentando. E a sua volta il CNES ha ricondiviso, ha detto: stiamo crescendo grazie ad Amoroso che ci sta condividendo, adesso abbiamo, non mi ricordo quanti, 1380 e passa follower, e ha condiviso anche un meme. Quindi è un account non solo informativo ma anche spiritoso, che posta in lingua francese, che pubblica in lingua francese, e che quindi è interessante proprio per non solo per l'ufficialità, ma anche perché è un account social moderno, quindi che interagisce con gli utenti, che posta i meme, insomma, che non non è distaccato come magari certi account un po' troppo ingessati e istituzionali. Vi invito a seguire su Mastodon anche l'account ufficiale del CNES, che è uno dei link di questa settimana.
Seguite su Mastodon anche Paolo e seguite ovviamente anche chiocciolastronautica, chiocciolasocial.isa.it e aiutiamoci tutti insieme a crescere. Fasi finali della puntata, recapino della settimana, il link è Astronautica Agenda. In realtà c'è pochissima roba da raccontare perché la settimana scorsa insomma, c'era attesa appunto per CS700 che non è decollata. Diciamo, l'unica altra cosa di rilievo probabilmente della settimana scorsa tra un lancio Starlink e altro è stato il lancio di Chang'e 6, missione lunare cinese, che esattamente come Chang'e 5 ha come obiettivo di fare sample return dalla Luna di qualche chilogrammo di materiale lunare, però in questo caso, mentre Chang'e 5 aveva riportato qualche cosa dal lato visibile della Luna, Chang'e 6 riporterà, se tutto fila liscio, qualcosa dal lato lontano, dal lato non visibile della Luna. Il lancio è andato bene e Chang'e in questo momento è in orbita lunare e progressivamente sta aggiustando i suoi parametri orbitali per poter cercare l'atterraggio. Direi che siamo stimato i primi giorni di giugno, quindi abbiamo ancora un po' di attesa, però per il momento la missione sta funzionando a dovere. Mentre per la prossima settimana veramente pochissime cose da segnalare, a parte i soliti lanci Starlink e una data incerta per quanto riguarda il nuovo tentativo di lancio di CS700 e un contatto ARIS non ascoltabile dall'Europa, io non faccio altro che darvi appuntamento giovedì prossimo alla prossima puntata di Astronauticast. Quindi grazie per averci seguito, ne approfitto per ricordarvi tu Oddio, mi sono mutato. Per ricordarvi tutti i nostri social di riferimento che sono appunto Astronauti News come sito di notizie, forumastronautico.it se preferite il formato forum, ma anche una miniera incredibile di informazioni. I vari Astronauticast in tutte le altre salse, quindi X, Facebook, YouTube, se volete vedere magari anche qualche mio timelapse. Per il resto, noi iniziamo a chiudere le grid fin, inizio a lanciare la sigla finale. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terra e d'Argine. Con me questa sera c'è stato da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E nell'attesa della prossima puntata di Astronauticast, Ad Astra! Ciao a tutti!